Lezioni di podcast. Approfondimenti sul podcast. Dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.
Alberto Piana è insegnante di lettere e storia in un istituto superiore di Torino, è un esperto di tecnologie nell'ambito della didattica ed è autore di Podcast Scuola, un libro a schede per fare podcast in classe. Perché e quando hai iniziato a realizzare dei podcast delle tue lezioni?
Beh, ho iniziato a utilizzare il podcasting nel settembre, il primo settembre del 2005, quando un amico che si chiama Domizio Baldini è rientrato dalla California, dove ha partecipato per conto del nostro gruppo, un gruppo di ricerca sulle tecnologie didattiche, a una riunione molto importante nel corso della quale gli sono state accennate alcune tecnologie legate al podcasting, che era una cosa nuova. Sono partito perché noi abbiamo avuto un grosso problema in una classe quinta con uno studente che chiamiamo Tony e che così ha dato il nome anche al nostro podcast, che era afflitto da una grave malattia che l'ha costretto a casa semiparalizzato. Quindi certamente noi insegnanti e studenti portavamo al suo domicilio le lezioni, perché naturalmente riusciva anche a studiare, ma però non era il tipo di supporto di cui lui aveva bisogno. Quello che mancava era un certo clima che si crea in classe, al quale lui aveva partecipato l'anno precedente, no? Quindi un certo tipo di relazione con i compagni, con i professori, eccetera.
Quindi con il podcast siete riusciti a superare le barriere fisiche e ad entrare nella casa di uno studente che era impossibilitato ad entrare in classe.
Sì, esatto, ma non tanto per portare i contenuti delle lezioni, no, quanto proprio per portare il clima di lavoro all'interno della classe, che è molto particolare, perché con i miei studenti noi non facciamo le lezioni tradizionali, assolutamente.
Ma quindi cosa succede? Accendi il microfono, inizia la lezione e poi...
No, non facciamo così, la cosa è un po' più complessa. Cioè, posso fare una premessa teorica? Guarda, ci sono tre tendenze fondamentali da un punto di vista pedagogico sull'uso del podcasting che fanno capo una agli Stati Uniti, una alla Francia e una all'Italia. Negli Stati Uniti normalmente si registrano le lezioni, dei professori e si erogano in rete, no? È molto interessante, ma questo non comporta un'attività didattica diretta con gli studenti. Questa è la forma principale di utilizzo del podcast. In tutte le università, quasi tutte, insomma, registrano tutte queste lezioni che poi lo studente può riascoltare, eccetera.
Quindi cambia il modo di fruire la lezione.
Molto importante, molto interessante ovviamente, però non determina un mutamento pedagogico nel rapporto tra l'insegnante e lo studente, no? In Francia invece utilizzano, loro hanno una tradizione pedagogica molto forte sulla radiofonia che fa capo agli anni 50, dopo che Freinet, un grande pedagogo, ma era un semplice maestro di campagna, aveva introdotto il giornale in classe, no? Poi fu introdotta anche la radio e ci sono state numerose riflessioni pedagogiche su questo. E quindi in Francia hanno strutturato tutto un sistema attorno alla radiofonia, che quindi si è trasferito ora sul podcasting, che utilizza la radiofonia come strumento di apprendimento, quindi i ragazzini imparano a strutturare un format radiofonico, scrivono il format, lo leggono, questo presso gli studi radiofonici. Ora non è più necessario andare presso uno studio radiofonico grazie al podcasting, quindi lo possono fare direttamente in classe, però si tratta di un lavoro strutturato volto all'apprendimento linguistico e all'espressione orale, d'accordo? Quindi in questo caso c'è un apprendimento che riguarda i contenuti e le capacità di elaborazione linguistiche. In Italia invece il podcasting è stato introdotto e così la parte più innovativa, quindi quella che ho introdotto io e altre persone con le quali ho avuto il piacere di collaborare, no, prende questi aspetti certamente, quindi si possono registrare delle lezioni, scrivere una trasmissione, leggerla per bene, quindi, ma in realtà la parte più interessante è che gli studenti entrano in interazione diretta con il professore e ne prendono il posto.
Non ci sono più le lezioni frontali?
No, per esempio noi non facciamo lezioni in classe, noi facciamo lezioni in biblioteca e siamo tutti intorno a un tavolo.
A proposito, hai citato la biblioteca, citavi prima Radio Tony, assaporiamo giusto un assaggio del podcast di Radio Tony.
Ciao Tony, ciao a tutti, siamo qua nella biblioteca della nostra scuola. Oggi parliamo di Agota Christophe, il libro è Il Grande Quaderno, un romanzo che fa parte della trilogia della città di Capua. I ragazzi della Quinta Grafici tutti hanno letto questo romanzo. Un romanzo che ha suscitato una certa impressione, discussioni, e che non è stato certamente facile da digerire. Perché? Parliamo con Federico, che prima di tutto ci parla un po' della trama e poi apriamo la discussione. A te la parola, Federico.
Ciao a tutti. Allora, Il Grande Quaderno inizia con questi due gemelli, fratelli gemelli, che sono assolutamente identici, che vengono portati dalla madre, dalla nonna.
Ecco, siete in una biblioteca, introduci l'argomento, gli studenti intervengono. Come è lavorata la costruzione del podcast?
Ma di questo podcast in particolare, perché poi abbiamo diversi filoni di lavoro, questo nasce in questo modo, no? Tutti gli studenti hanno letto lo stesso identico romanzo, si sono fatti un'opinione, non abbiamo preparato alcun tipo di trasmissione, ci siamo recati nell'auletta adiacente alla biblioteca che è attrezzata per fare podcasting, in questo caso attraverso quattro microfoni e un mixer, perché in realtà abbiamo poi diverse aree, no? per registrare le trasmissioni, che è attrezzata tipo una saletta conferenze, quindi una parte della classe è diventata il pubblico e 5-6 studenti si sono seduti dietro il tavolo, diciamo così, della conferenza con i loro microfoni. Io ho solo detto due parole di introduzione e poi è partita spontaneamente la trasmissione, quindi senza nessun tipo di organizzazione. Una ragazza, mi sembra in questo caso, aveva un microfono con un cavo lungo 3 o 4 metri che teneva in mano e passava poi dal pubblico, che poi erano gli studenti, per avere la loro opinione. Allora, questo è un ribaltamento totale, e io do il voto su una cosa del genere, e se pensi che io interrogo raramente i miei studenti, ma tutte le forme di verifica delle conoscenze avvengono in questo modo, cioè attraverso un confronto diretto, capisci che si tratta di un ribaltamento totale, proprio come metodo di insegnamento-apprendimento, ma non perché c'è il podcast, vuol dire il podcast è uno strumento che ci consente, ma è un lavoro che io svolgo da anni.
Ma perché secondo te il podcast è utile alla didattica? Cioè ne rappresenta la nuova frontiera? È un modo per rivoluzionare l'insegnamento?
Sì, è un modo per rivoluzionare l'insegnamento, ma solo nel caso in cui l'insegnante accetti di mettere in discussione il suo ruolo, tra virgolette, diciamo così. Cioè se l'insegnante chiama lo studente a fare lui la lezione in classe, dice guarda, ok, allora per la settimana prossima studiamo Gandhi, va bene? Ti va, prepari la lezione su Gandhi, qua c'è il libro di testo, due dritte te le posso dare, qualche documento eccetera, ti arrangi e la prepari tu la lezione, vieni in classe e prepara la lezione, noi la filmiamo per esempio, in questo caso abbiamo dei video podcast brevi di 5-6 minuti, no? Poi si apre la discussione. Se la discussione viene registrata in un podcast, diventa una forma ufficiale di rappresentazione.
Gli studenti sono anche coinvolti nella fase di montaggio per la realizzazione dei file MP3?
Ma guarda, fondamentalmente no, perché registriamo, non facciamo nessun tipo di intervento, non tagliamo niente, proprio perché lo scopo nostro non è lavorare né sulla qualità, diciamo, dell'audio, della registrazione, eccetera, no? Né sulla parte, se vogliamo, comunicativa, no? Nel senso che comunque i nostri podcast sono diretti a noi stessi, non ad un pubblico esterno.
In qualche modo è anche, ironicamente lo dico, un'arma a doppio taglio per gli studenti che non possono più giustificarsi di non aver fatto i compiti perché non presenti a lezione, perché comunque possono poi seguire quanto fatto dai compagni in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo.
Sì, loro sì, ma non, diciamo, a un certo punto con questi sistemi cade il disinteresse, cioè nasce una passione per lo studio. Quindi si riducono le assenze, si moltiplicano gli interessi, le ore dedicate all'apprendimento. È bello stare in classe in questo modo, è un piacere.
In base alla tua esperienza, visto che hai anche scritto proprio un libro dedicato al podcast in classe, quanto è diffuso oggi in Italia l'utilizzo del podcast per la didattica?
Non è molto diffuso. Si sta diffondendo, ma ci sono... io direi due ordini di problemi in intorno alla diffusione del podcasting. Il primo è che è molto usato, cioè molti insegnanti si abbonano a dei podcast, per esempio anche quelli della RAI, delle case editrici, eccetera, no? Ma poi non capiscono come si possa fare e credono che sia piuttosto complicato. Per questo ho scritto un libro per spiegare anche un po', no, come fare. Però questo è un ostacolo, perché appunto non c'è una cultura informatica nella nostra scuola, assolutamente, nonostante siano stati fatti tanti corsi anche da parte dei diversi ministeri della pubblica istruzione, però in realtà una conoscenza così delle tecnologie minime più elementari informatiche si sta diffondendo un po' a fatica e quindi si pensa che sia complicato. E il secondo motivo è che c'è l'abitudine ad ascoltare cose fatte da altri per poi riutilizzarle magari anche in classe e non c'è, si ha un po' timore, no, a mettersi in gioco, ecco, perché comunque l'oralità che noi usiamo tutti i giorni, perché tutti i giorni parliamo, tutti i giorni raccontiamo, però poi quando si tratta di essere davanti a un microfono non è così semplice come può sembrare, e specialmente gli adulti più che i giovani, no? Si sentono un po' imbarazzati, ecco, poi l'idea che la trasmissione si possa riascoltare in internet, che quindi magari sia suscettibile di critiche, di cose, cioè, per un insegnante, sai, dico un insegnante che magari tiene anche un po' il suo ruolo, no? E già può essere un problema, ecco.
Esistono però, se non sbaglio, alcuni progetti didattici, come ad esempio Edidateca e Edidablog. In che cosa consistono?
Sì, questi progetti hanno aiutato moltissimo a diffondere il podcasting in Italia. Sono dei progetti del Ministero della Pubblica Istruzione che ha raccolto attorno a sé alcuni insegnanti che utilizzavano queste tecnologie per fare in modo di diffondere l'utilizzo di queste tecnologie presso altre scuole e altri insegnanti, quindi fornisce un servizio per esempio per la registrazione di podcast, quindi uno spazio web veloce che consenta di diffondere i dati audio e video e anche un supporto culturale e tecnico per gli insegnanti che desiderano provare queste tecnologie. Adesso il servizio è, mi sembra, ancora in fase di ristrutturazione perché stanno cambiando dei server, eccetera. Poi naturalmente deve essere finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Io spero che possa andare avanti perché è stata una cosa veramente molto utile che ha avviato centinaia e centinaia di insegnanti in Italia all'uso dell'audio e del video anche e alla loro erogazione anche tramite le tecnologie di podcasting.
Alberto Pian, chiudiamo questa lezione di podcast di Mr. Pod chiedendoti una profezia. Quale sarà secondo te il futuro del podcast nella scuola?
È difficile da dire perché dipende molto dalla conoscenza diretta che gli insegnanti possono avere di questo strumento. A mano che questa conoscenza si diffonde cattura l'interesse e la passione dei docenti. E quindi io direi che ha un grande futuro davanti a sé, però non così grande come potrebbe essere se questa diffusione e questa conoscenza partissero ovviamente dalle persone che stanno nei ruoli chiave della scuola, dal ministero alle università, eccetera. Ecco.
Grazie tante, chiudiamo qui.
Lezioni di podcast. Approfondimenti sul podcast. Dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.